Sul piano generale, in questo periodo si registrarono diverse spinte a creare unione e coordinamento fra i vari movimenti di emancipazione delle donne. Come abbiamo detto prima, alcune iniziative, soprattutto nei primi anni del Novecento, di unione, rivendicarono uno spazio pubblico per le donne. E le organizzazioni femminili si affacciarono sempre di più sulla scena pubblica. Nel 1903 venne costituito il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, come sezione italiana dell'International Council of Women. Il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane aspirava a dominare il movimento femminista e a rappresentarlo anche all'estero. Si proponeva di essere laico, interclassista e apolitico, ma in realtà fu un'organizzazione che implicitamente ebbe un orientamento conservatore. Vedeva infatti anche una numerosa e rilevante presenza di aristocratiche altoborghesi, patrocino della regina Elena e di esponenti di Casa Savoia o di comunque personalità che avevano anche rapporti con il governo. Al Consiglio Nazionale delle Donne Italiane aderivano molte organizzazioni femminili. Non aveva una influenza formale da parte della Chiesa, ma fece campagne per una riforma giuridica delle donne e per l'elevazione culturale. Non era a favore in linea generale, di concedere il diritto di voto alle donne, ritenendole non ancora pronte per questo passo. Spingeva sul riconoscimento di quelli che erano i diritti, ma allo stesso tempo dei doveri delle donne, e fu connotato da una spinta abbastanza evidente al patriottismo. Questo consiglio indica la strada da seguire per rivendicare i diritti. E la indica come quella dell'assistenza sociale e di attività simili, anche in funzione di uno strumento di controllo sociale. Insiste molto sulla moralità e sulla disciplina che dovevano avere le donne impiegate anche in questo tipo di attività e di assistenza. Il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, seppur con mezzi finanziari non molto larghi, riesce a mettere in atto alcune iniziative che riguardano anche il sostegno, ad esempio, ad attività che vengono percepite come peculiari delle donne, attività anche tradizionali di artigianato. Fra tutte troverete anche dei riferimenti, ad esempio, alla diffusione del merletto. Nel 1908 il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane organizza il primo congresso nazionale del movimento femminile. È importante rilevare che a questo importante appuntamento presero parte circa 1.400 delegate che rappresentavano oltre 70 associazioni, appunto che rappresentavano l'intero spettro delle opinioni politiche. Questo convegno fu organizzato su più sezioni riferite alle diverse tematiche, quella dell'igiene, dell'assistenza, della condizione morale, duri e giuridica delle donne, eccetera. Questo evento rappresenta un forte momento di unità, destinato però a una frattura che diventerà insanabile. Sorgono molti contrasti, appunto, nel confronto tra le delegate e le associazioni, che riguardano le posizioni anche all'interno delle associazioni stesse. Tra i contrasti, tra appunto le fratture più rilevanti, ne individuo almeno tre. La prima è chi debba, la questione sulla discussione su chi debba contribuire al pagamento necessario per sostenere le casse di maternità e quali donne e lavoratrici devono contribuire a finanziare e con quali risorse, appunto, per mantenere in funzione la cassa o se debba farlo lo Stato. Un altro argomento sul quale si sorgono diversi contrasti è sull'insegnamento della religione nelle scuole elementari, tra chi appunto vuole mantenere e chi invece ritenga vada riformato. Un'altra questione pregiudiziale per molte cattoliche e conservatrici che parteciparono a questo convegno, rassicurate dal fatto che di questo non si sarebbe parlato, riguarda il tema del divorzio e la sua il fatto che possa essere inquadrato nell'ordinamento legislativo dello Stato italiano. È importante rilevare che questo congresso segna anche la fine del femminismo cattolico. Adelaide Coari, che pubblicherà il vertice appunto del femminismo cattolico, pubblica i resoconti di questo convegno e subisce molte critiche da parte delle gerarchie che porteranno a una sua rapida uscita di scena. E questo apre un nuovo scenario, perché infatti dal 1908 si viene a costituire l'Unione delle Donne Cattoliche d'Italia, che è qualcosa di diverso rispetto al movimento femminile cattolico che abbiamo visto prima. C'è un controllo gerarchico, autoritario anche, di Cristina Giustiniani Bardini, che sotto l'egida del Vaticano si pone appunto una nuova missione, non tanto di migliorare le sorti generali della donna, ma della difesa della donna come difesa della cristianità, come contrasto anche a quel femminismo laico che fa da contraltare appunto a quello cattolico. L'Unione delle Donne Cattoliche Italiane si dedica anch'essa, pone molto, molta importanza al piano appunto dell'assistenza, dell'insegnamento religioso, di alcune rivendicazioni sul salario minimo e sulla presenza dei sindacati femminili. E questa è un'organizzazione centralizzata che vede nel Vaticano e nel Papa appunto dei punti di riferimento. Papa che in questo periodo ribadisce, ad esempio, in modo molto esplicito, che non è opportuno che le donne votino. Ma alcuni comitati comunque contribuiscono alla modernizzazione, a modernizzare la figura della donna cattolica, con un ruolo attivo anche fuori dalle mura domestiche. Questo movimento, appunto quello dell'Unione delle Donne Cattoliche d'Italia, ha un rapido sviluppo e anche un notevole successo, perché solo 4 anni dopo la sua costituzione, siamo nel 1912, riuscirà ad avere circa 300.000 socie. Un'altra questione importante che caratterizza questo periodo è la campagna che viene messa in atto per dare il voto alle donne, per proporre delle riforme legislative che concedano alle donne, anche alle donne, di votare. Brevissimamente bisogna considerare qual è la situazione del voto in Italia in generale. A partire dal 1861 il voto è concesso a un'esigua minoranza di uomini, e solo di uomini. Nel 1882 vengono, diciamo, abbassati i limiti di censo e di istruzione per accedere al voto, e questo comporta il fatto che al voto siano ammessi anche piccoli borghesi e anche parte della classe operaia. Un ulteriore, però rimane tutto sommato abbastanza limitato, un ulteriore avanzamento si ha nel 1912, quando su proposta istanza di Giolitti il diritto di voto viene esteso a tutti gli uomini capaci di leggere e di scrivere, a quanti hanno fatto il militare e anche agli analfabeti sopra i 30 anni di età. In questo modo il suffragio si allarga moltissimo e viene molto allargata la base elettorale. Ovviamente tutti questi provvedimenti riguardano solo la popolazione maschile e le donne ne sono totalmente escluse. In questi anni però si sviluppa e prende piede una lunga e complessa discussione sull'opportunità o meno di dare il voto alle donne, che come potete immaginare comporta una serie molto composita di argomenti sia a favore che contro. Questa discussione, questo dibattito è portato avanti anche dalle donne stesse, anche sull'eco di quanto stava avvenendo in altri paesi, penso soprattutto alla Gran Bretagna, ma anche agli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, è opportuno fissare almeno alcune tappe più importanti. La prima è il 1888, quando una commissione parlamentare esprime un parere favorevole per far votare le donne alle elezioni amministrative. Questa è una proposta che poi però sarà respinta da Crispi con argomenti di ogni tipo, dal fatto che le donne siano troppo deboli, fragili, addirittura ad alcune questioni sulla promiscuità che si sarebbe venuta a creare nei seggi, più prosaicamente al fatto che le donne non erano ritenute in grado di comprendere le questioni politiche, che avrebbero votato come mariti e altre sciocchezze del genere. Anche più avanti Giolitti pensò comunque al voto femminile come un vero e proprio salto nel buio, per citare le sue stesse parole, ritenendole non ancora pronte. Nonostante questi fallimenti, è però importante rilevare che comincia a passare nell'ultimo decennio dell'Ottocento comincia a passare l'idea che le donne possano votare almeno per le elezioni amministrative, anche se non per quelle politiche. Per quelle amministrative, perché anche qui c'era un riferimento al fatto della casa, della gestione, dell'amministrazione, tutte attività che venivano in qualche modo ricondotte alla donna e alle sue facoltà nel poter gestire questo tipo di attività. È interessante poi rilevare che alcune suffragiste provenienti da quello che era stato il Regno Lombardo-Veneto, talvolta anche della Toscana, ma soprattutto del Regno Lombardo-Veneto, tentano invece di far valere i loro diritti di voto pregressi, quelli che avevano appunto sotto l'amministrazione austro-ungarica, che poi erano venuti meno con l'unità d'Italia. Questa azione fallisce, però ottengono alcune concessioni progressivamente. Nel 1877 viene concesso alle donne di testimoniare ai processi. Nel 1890 le donne sono ammesse, l'abbiamo già accennato, ai consigli di amministrazione degli istituti caritatevoli. Nel 1893 sono anche ammesse nelle commissioni dei probiviri. Nel 1910 possono essere titolari di attività commerciali e farsi votare nelle elezioni dei membri, ad esempio, delle camere di commercio. Solo dal 1911 possono votare e candidarsi alle cariche degli istituti scolastici. Il voto diventa quindi una questione centrale per i movimenti femministi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Un punto di svolta anche, ritenuto un punto di svolta determinante anche per tutte le altre rivendicazioni, un punto di partenza. Ma permangono ancora molte posizioni diverse su quali obiettivi porsi per raggiungere appunto il voto e soprattutto sulla strategia per raggiungerla. Un'altra svolta importante avviene nel 1904, quando la proposta di legge del deputato Mirabelli appunto cerca di far passare una legge sul suffragio femminile. Questa proposta crea grande fermento e discussione e dal 1905 sorgono molti comitati per il suffragio in tutta Italia, E alcuni cercano anche di collegarsi con altri comitati attivi in Europa, quello romano ad esempio. Che cosa fanno questi comitati? Chiedono alle donne di iscriversi alle liste elettorali, e poiché questo non era espressamente vietato dalla legge. È un'iniziativa che poi viene annullata dalle sentenze dei tribunali che riconoscono come questi provvedimenti non siano legittimi. Ovviamente si tratta di un gesto simbolico, però serve a dare visibilità a questa causa e anche a sensibilizzare le altre donne e altre fasce della popolazione. Dal 1907 le donne cominciano a indire delle petizioni per portare avanti l'idea che passi una legge sul suffragio femminile. Giolitti addirittura nomina una commissione per valutare il voto femminile in ambito amministrativo. Questa commissione conclude i suoi lavori affermando che il voto alle donne avrebbe un esito troppo incerto. Nel 1909 vengono fatti altri tentativi per sostenere appunto il suffragio, spostando l'attenzione sui deputati, nel senso di far eleggere dei deputati che fossero sensibili alla causa femminista. Però questa strategia crea molte fratture, che dipendono dall'appartenenza stessa di questi deputati ai diversi partiti. Molte donne socialiste, ad esempio, di orientamento socialista, non ci stanno a fare campagna elettorale per deputati di un altro schieramento politico, seppur sensibili alla questione di genere. Un'ulteriore frattura poi è causata dalla guerra di Libia. 1911-1912. Se Pascoli scriveva La grande proletaria si è mossa, nel frattempo il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane esprime il suo favore con grande slancio patriottico appunto per questa campagna militare e coloniale italiana. Al contrario, invece, le socialiste esprimono posizioni totalmente differenti e il movimento si spacca anche su questo. E questo avrà ripercussioni poi anche sull'unità che si cercava di portare avanti per il voto. La già citata Anna Kuliscioff chiede alle socialiste di abbandonare, ad esempio, i comitati per il suffragio. In generale, lo stesso Partito Socialista ha un atteggiamento tiepido verso il voto alle donne. Turati esprimerà, ad esempio, una posizione molto netta, dicendo che il suffragio va concesso prima agli uomini, diciamo prima del 12 ovviamente, e poi eventualmente al resto della popolazione. Solo con il congresso di Modena del 1911 il PSI si impegnerà a sostenere il voto alle donne. In questo contesto si arriva quindi al 1912, a quella discussione parlamentare a cui abbiamo fatto riferimento prima, che poi porta a concedere il suffragio universale maschile in buona sostanza. Per fare in modo che questo provvedimento passi, alcuni deputati socialisti cercano di approfittare della situazione per estendere il voto anche alle donne. È noto, importante l'emendamento che i socialisti Turati e Treves, fanno per estendere appunto il voto anche alle donne. Ma questo loro emendamento viene, affossato in Parlamento con un gran numero di voti contrari. Ciononostante, la riforma elettorale del 1912, seppur abbia un esito negativo per le donne, fa aumentare il dibattito sulla disparità di trattamento de facto che ora il voto dato anche, ad esempio, ai maschi analfabeti, pone in essere rispetto appunto alla condizione delle donne. Ma prima della Grande Guerra, le donne erano ancora distanti da ottenere gli obiettivi che si ponevano. L'ultima questione che tratterò riguarda il tema della sessualità. Per un approfondimento su questa questione molto interessante, rimando al volume di Foucault, Storia della sessualità, uscito in quattro volumi dal 76 all'84 e già citato dalla professoressa Vezzosi. Cito molto rapidamente solo alcuni spunti sui quali forse è opportuno riflettere. Nel periodo che stiamo analizzando, anche le emancipazioniste si caratterizzano per una morale abbastanza puritana. La maternità ha un ruolo di primo piano, la sessualità molto spesso ha di per sé un valore negativo. Permane un fortissimo senso del pudore. Molte donne dei movimenti femministi rivendicano la dignità anche per le madri non sposate, però in genere sostengono con fermezza l'istituzione del matrimonio. Anche rispetto alla annosa questione della prostituzione c'è un atteggiamento orientato all'esigenza, diciamo così, di redenzione delle prostitute, con un'attenzione molto spiccata agli aspetti morali più che ai caratteri sociali e economici di questa problematica. Però alcune cominciano a maturare sempre di più l'idea che la prostituzione non sia un male di per sé necessario né, e neanche inevitabile, e soprattutto che sia ingiusto che lo Stato tragga un vantaggio economico da questa professione. Il problema è molto diffuso, è molto diffuso comunque, e vengono messe in atto delle campagne anche contro quello che si definisce la tratta delle bianche, ovvero un fenomeno di ampio respiro che voleva rendere meno vulnerabili le donne e anche le madri nubili. Concludendo, tra 8 e 900 le femministe danno vita a un movimento molto articolato e variegato, che ha obiettivi e ambizioni molto differenti. In Italia, tutto considerato, si ottengono risultati tutto sommato limitati. Solo alcuni progressi e mancano però riforme legislative significative e organiche. Il movimento femminista non ha assunto, non è riuscito ad assumere una dimensione di massa in questo periodo. E forse un dato interessante su cui riflettere è che fa anche fatica a far presa sulle nuove generazioni, anche per uno scarto tra, l'abbiamo citato prima velocemente, tra le generazioni che sono impegnate appunto in questo tipo di lotta. Quali sono allora i punti di debolezza che possiamo individuare nel femminismo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento? La debolezza del femminismo in questo periodo è dovuta alla situazione ovviamente politica e sociale, in qualche modo anche alla poca esperienza delle donne e alle condizioni di partenza. Pesa anche l'ostruzionismo fatto dai maschi, che spesso sfocia anche nella caricatura di questi movimenti. Incide la difficoltà delle donne anche a ritagliarsi, la difficoltà di ritagliarsi un posto sulla scena pubblica, a maggior ragione se sono nubili, e il permanere comunque di forme di conformismo. Tra i punti di debolezza, che portano alla debolezza del femminismo pesano anche il controllo dei partiti e lo scarso spazio d'azione che concedono alle donne, così come abbiamo visto anche il ruolo e l'incidenza della Chiesa. Ci sono spaccature poi tra i diversi movimenti che non consentono di portare avanti un progetto unitario. Ciononostante, va sottolineato che in questi decenni le donne lottano con molto coraggio, non compiono forse gesti eclatanti in Italia come avviene in Inghilterra o in altri stati, però riescono a far emergere e a porre sul tavolo sempre con maggiore efficacia quella che possiamo definire la questione femminile. Un mutamento, un passo in avanti, sarà portato dalla Grande Guerra e poi lo vedremo, un ulteriore sviluppo avverrà con l'avvento del fascismo. Ma questi saranno argomenti che analizzeremo nel dettaglio nelle prossime lezioni.